4 pagina. Rassegna stampa quotidiana a cura di Gavino Piga. Un saluto a tutte le giube rosse in ascolto. Oggi giovedì 14 luglio 2022. Anche oggi cominciamo la nostra rassegna stampa aprendo il Fatto Quotidiano a pagina 4, perché ci ritrovo un bel dossier di Cosimo Caridi e Alessia Grossi. Salari e bollette, così Madrid e Berlino combattono la crisi. Uno spazio dedicato ad analizzare le misure degli altri in quei poveri paesi in cui non c'è il governo dei migliori, e noi ci domandavamo come facessero a sopravvivere, ecco la risposta. Finora il governo italiano, dicono i due giornalisti, ha affrontato la crisi energetica con interventi tampone da 30 miliardi, che però non sono bastati ad arginare l'aumento dell'inflazione all'8%, la pressione del caro vita e il dilagare della povertà lavorativa. Eppure basta guardare altri paesi europei come Germania e Spagna per accorgersi che sono altre le misure messe in campo dagli altri governi su lavoro, imprese, bollette per aiutare famiglie e imprese, appunto. In Germania la IG Metall, il più grande sindacato tedesco, ha chiesto un aumento dei salari dell'8% per circa 3,8 milioni di lavoratori dei comparti industriali di metallurgia ed elettronica. Le contrattazioni inizieranno a settembre. Ma le aziende hanno già fatto sapere che ritengono la richiesta irricevibile. Il governo ha iniziato a lavorare per arrivare al termine delle vacanze con un accordo. Il 4 luglio il cancelliere Olaf Scholz ha fatto un primo incontro con imprenditori e sindacati. Vuole concertare un'azione congiunta contro l'inflazione, passata in 12 mesi dal 2,3 al 7,9%, il dato più alto dalla riunificazione della Germania. Secondo gli economisti della Banca Centrale Tedesca, l'aggregato annuale dell'inflazione, se la crisi non verrà gestita efficacemente, potrebbe arrivare al 12%, e per la prima volta dal 1992 la Germania è in disavanzo, primo segnale della recessione imminente. La crisi attuale non durerà pochi mesi, ha detto Scholz al termine dell'incontro con i sindacati e gli imprenditori. Siamo davanti a una sfida storica. IG Metall è l'organizzazione con più iscritti. La paura delle aziende, l'innescarsi della spirale salari-prezzi, è quindi facile presumere che dopo la negoziazione sui contratti dei metalmeccanici verrà chiesto un aumento anche dagli altri settori industriali. Per questo il governo guidato da Scholz, già ministro delle Finanze nell'ultimo esecutivo Merkel, ha iniziato una serie di azioni per ridurre le spese dei cittadini. La misura più importante, entrata in vigore già da giugno e valida per 3 mesi, è l'abbonamento del trasporto pubblico a 9 euro al mese, che permette di usare i mezzi locali, ma anche tutti i collegamenti ferroviari regionali in qualsiasi città tedesca. Inoltre, ogni dipendente ha ricevuto un bonus benzina di 300 euro, direttamente accreditato sullo stipendio. Sempre per combattere il caro carburante è stato applicato uno sconto fiscale che, per esempio, ha fatto passare il gasolio da 2,25 a 1,90 euro al litro. La Spagna, con un tasso di inflazione che a giugno ha toccato il 10,2%, il dato più alto da 37 anni a questa parte, si conferma tra i paesi europei su cui la crisi provocata dalla guerra in Ucraina e dal Covid, su quest'ultimo inciso ci sarebbe molto da dire, ha inciso di più. Ma anche quello in cui il governo ha già messo in atto misure anticrisi e ne ha annunciate proprio ieri durante il primo discorso sullo stato della nazione del premier Sanchez. Si tratta di condividere equamente il peso della crisi, ha spiegato il leader socialista, quantificando in 15 miliardi di euro le misure complessive. Dopo il tetto al prezzo dell'energia accordato a Madrid e Lisbona dall'Unione Europea, che permette agli spagnoli di non pagare oltre i 130 euro al kilowattora per un anno, il Premier ha annunciato anche l'abbonamento gratuito ai trasporti ferroviari dal 1 settembre al 31 dicembre. Riguarderà solo i treni a breve percorrenza, dai pendolari e treni regionali, per cui il governo spagnolo aveva già ridotto il costo del 50%. Resta esclusa invece l'alta velocità. La misura, che si somma a quella di giugno dello sconto del 30% sui mezzi urbani come metropolitana e autobus, è fatta per contrastare il rincaro dei trasporti dovuto all'aumento del prezzo del carburante del 19,2%, altro annuncio legato al caro energia e la tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche. La misura comporterebbe un'entrata extra per la Spagna di 2 miliardi. A essere tassato eccezionalmente e temporaneamente sarà anche il settore bancario, che per 2 anni non potrà guadagnare dall'aumento dei tassi di interesse. Qui il governo Sanchez spera di recuperare 1,5 miliardi l'anno. Per i lavoratori che già a febbraio avevano visto aumentare il salario minimo fino a 1000 euro, l'esecutivo mette in campo un ulteriore innalzamento garantito entro fine legislatura. E questo dopo che già con la riforma del lavoro della ministra Yolanda Díaz il governo socialista aveva revocato la riforma del governo Rajoy, quello cioè che nel 2012, anche, e dico io immancabilmente, su richiesta della Troica, aveva precarizzato il mercato del lavoro deregolarizzando di fatto i contratti e permettendo il licenziamento senza giusta causa né preavviso né indennità. Dall'entrata in vigore a dicembre della riforma Díaz, la Spagna ha già recuperato 3,2 milioni di posti fissi, con una media mensile di 750 contratti fissi al giorno. E dal punto di vista degli aiuti, a luglio liberi professionisti, disoccupati e famiglie monoreddito avranno i 200 euro in busta paga come in Italia. Altre misure verranno prorogate, dallo sconto sul carburante di 20 centesimi al litro, all'aumento del reddito di cittadinanza del 15%, al tetto del 2% sul rincaro degli affitti e la riduzione dell'IVA sulle mascherine chirurgiche al 4%, fino al divieto per le imprese di staccare l'elettricità alle famiglie con reddito basso o ai più vulnerabili, e quello di licenziamento per le aziende che ricevono aiuti o sovvenzioni statali. Possiamo dire insomma che nessuno ha la bacchetta magica, ma che probabilmente si può fare anche qualcosa di più e di diverso da ciò che i migliori, pur essendo tali a quanto pare, hanno pensato. Vorrei però lasciare un attimo il Fatto Quotidiano per aprire Libero, che a pagina 10 invece ripresenta il ben noto e amato volto di Massimo D'Alema, il quale ricompare, balza di nuovo all'onore delle cronache, perlomeno Libero ce lo ritrascina volentieri, a proposito della Cina. Per Baffino, dice, è il titolo dell'articolo che a firma di Giovanni Sallusti, la Cina è ancora vicina, che imbarazzo D'Alema, ora fa pure lo spot al regime di Pechino. Mi pare interessante, l'ultima vita di Massimo D'Alema coincide con la prima e con tutte quelle in mezzo, probabilmente si rivolge all'insegna della propaganda comunista, che oggi ovviamente significa intrupparsi nel coro lodatore delle magnifiche sorti e progressive garantite al mondo dalla Cina del grande timoniere Xi Jinping, ovvero il più grande totalitarismo esistente sulla faccia della terra, che nel bel paese è pieno di estimatori, non ultimo quel Peppino Conte che gioca a fare lo statista in bilico sul precipizio. Ma nessuno, dotato della forza retorica e del fideismo di comprovata tradizione marxista di Baffino. È stato talmente zelante nel suo ultimo spot pro regime che l'ambasciata della Repubblica Popolare lo ha onorato di retweet entusiasta. L'occasione Era un'intervista a China Media Group, il network di informazione che sta sotto il diretto controllo del Dipartimento Propaganda del Partito Comunista Cinese. Diciamo un contesto in cui è difficile esercitare la critica su anticaglie come i diritti umani. Il nostro comunque non ne aveva nessuna intenzione. Anzi, è partito in quarta con un peana al gigante asiatico e che si è liberato dallo spettro della fame e della povertà. Si potrebbe far notare che mentre il dragone fissa la soglia di povertà a 1,5 dollari al giorno, nei paesi a reddito medio-alto, quale oggi indubitabilmente la Cina, la Banca Mondiale la prevede a 5,5 dollari al giorno. Con questa metrica, assai più realistica, si verificherebbe che esistono ancora 371 milioni di poveri cinesi, ben il 26,5% della popolazione. Ma dispute statistiche a parte, deve essere il crescendo rossiniano maoista che ha colpito l'ambasciata, visto che D'Alema sentenzia come questa esperienza, virgolettato, dovrebbe essere studiata in paesi in via di sviluppo e come la Cina sia oggi un paese molto avanzato in grado di offrire una prospettiva alle nuove generazioni. Ecco, vorremmo allora modestamente chiedere al mago D'Alemix, copyright d'Agospia, quale sia esattamente questa mirabolante prospettiva che la dittatura comunista squaderna davanti ai paesi in via di sviluppo e soprattutto alle nuove generazioni, cioè ai nostri figli. Forse i circa 1400 Laogai tuttora esistenti nel paradiso terrestre di Xi tratta tecnicamente di campi di concentramento, le cui graziose condizioni quotidiane di vita prevedono lavori forzati fino a 18 ore al giorno, uso della denutrizione e della tortura come sistemi punitivi, sedute periodiche di autocritica in cui i detenuti si accusano a vicenda o si autoaccusano di comportamenti criminali e la buona vecchia rieducazione del compagno Mao. Inutile dire che in tali luoghi di villeggiatura si può finire, anzi, anche solo, anzi soprattutto perché non si condivide l'opinione idilliaca di D'Alema sul regime, o piuttosto l'avveniristica prospettiva è quella del partito unico che tutto fagocita dalle aziende agli individui, che mette fuori legge il dissenso, che impedisce spesso la libertà di culto, anche per i cristiani? Ecco, mi pare che queste domande, io terminerei qui la lettura dell'articolo che va avanti, occupa un'intera pagina, queste domande siano interessanti, però vorrei ricordare a Giovanni Sallusti e a tutta la redazione di Libero che il modello cinese è oggi invocato anche a proposito di misure che loro paiono accettare con entusiasmo, come per esempio il Green Pass, ossia, come dire, la cittadinanza a punti, che è effettivamente uno strumento di brillante controllo sociale in Cina. Ecco, su questo però nei mesi scorsi mi pare che le posizioni di Libero siano state assolutamente tenui e mi domando il perché. Quindi anche io rivolgo idealmente una domanda a loro, oltre che ad D'Alema, naturalmente. Apro poi la verità. Ecco, la verità oggi in realtà vorrei leggervi quasi tutta l'edizione perché ci sono articoli molto interessanti, specialmente per quanto riguarda la gestione della pandemia e le politiche sanitarie. Conto di poterli recuperare domani, eventualmente, perché oggi vorrei però dare spazio ad un articolo di Francesco Borgonovo che tratta di un'altra tematica. Attenti ai buoni, stipendi da urlo a spese dei poveri. Ecco il vero volto del sistema ONG. Era addirittura il 2003, quando Mario Giordano pubblicò un libro che ebbe grande successo e suscitò parecchie polemiche, intitolato Attenti ai buoni. Quel testo snocciolava truffe e bugie nascoste dietro la solidarietà e a quanto risulta è ancora ferocemente attuale, almeno stando a ciò che racconta un giovane uomo che l'ambiente solidale lo frequenta da tempo e lo conosce molto bene. Niccolò Govoni, classe 1993, originario di Cremona e sul suo sito si definisce scrittore e attivista per i diritti umani, oltre che presidente e direttore esecutivo dell'organizzazione no profit Still I Rise. Il suo nome, in effetti, è piuttosto conosciuto ai frequentatori delle librerie. Govoni ha pubblicato vari volumi con Rizzoli, tra cui Se fosse tuo figlio e Fortuna. Ha tenuto conferenze su palchi rinomati, ha partecipato a festival ed eventi in giro per l'Italia. Nel 2020 lo hanno addirittura proposto per il premio Nobel per la pace. Insomma, stiamo parlando di un ragazzo che si è costruito una robusta carriera e che è stato parecchio ascoltato dai media ogni volta che ha preso la parola a favore dei migranti. Il tema, in effetti, sembra stargli parecchio a cuore. Tra le altre cose, ha lavorato in un campo profughi in Grecia, dove nel 2018, assieme ad altri volontari, ha fondato la sua organizzazione umanitaria. Dalla sua biografia apprendiamo che le condizioni disumane dell'hotspot hanno portato Nicolò a scrivere il suo secondo libro, che è appunto Se fosse tuo figlio, pubblicato da Rizzoli nel 2019, una denuncia contro i soprusi perpetrati dalle autorità greche sui profughi. Visto l'interesse suscitato dai racconti di Govoni sui dannati della terra, viene da chiedersi se i media e il bel mondo intellettuale riserveranno la stessa attenzione a ciò che gli ha scritto in questi giorni sul suo profilo Facebook. Si tratta di un lungo post che inizia così: "Sto per dire qualcosa di estremamente divisivo e so che farò incazzare parecchia gente stanotte, ma lo faccio comunque. Il settore della cooperazione internazionale fa schifo e va smantellato e ricostruito completamente. Ho trovato più onestà tra le multinazionali che tra le ONG. Niente male come attacco, no? Quel che segue è ancora più ruvido. Sono quasi 10 anni che opero nel settore e come direttore esecutivo di un'organizzazione presente in svariati paesi avente rapporti con tutti i grandi marchi della cooperazione, sono arrivato a questa certezza dopo tanti, tanti tentativi e l'illusione iniziale, come la maggior parte di noi speranzosi, che il non profit fosse davvero il mondo dei buoni. Ma mi sbagliavo terribilmente e proprio perché ne faccio parte ho la responsabilità morale di dire la verità", scrive Nicolò con amarezza. La sua denuncia parte dalla qualità del lavoro. Il livello della cooperazione internazionale è generalmente infimo. Parlo della qualità dei servizi, della qualità delle strutture amministrative, ma soprattutto della qualità dei cosiddetti professionisti del settore", attacca Govoni. "Qui il buonismo è dilagante, dato che c'è tanta carità, ci si fa sempre andare bene tutto, anche le briciole, ovviamente solo a spese delle persone che si millanta di aiutare". Lo scrittore elenca alcune dolorose realtà che si celano sotto la patina del buonismo. Fare educazione nella cooperazione significa 9 volte su 10 scuole di lamiera, insegnanti impreparati, percorsi educativi senza sbocchi, mentre i dirigenti a Roma bevono champagne", racconta. "Scarsissima rendicontazione e trasparenza in struttura. Tante organizzazioni sono dei carrozzoni costosi, obsoleti e rallentati da una burocrazia fasulla, volta solamente a nascondere tutta l'incompetenza di esperti che non sopravvivrebbero un mese nel mondo dell'industria, ma che nel no profit fanno carriera. Perché i poveri, i rifugiati, gli ammalati, per loro fortuna, non si possono lamentare e quindi va bene così". La denuncia del sistema risulta piuttosto pesante, anche perché non parte da qualcuno che sia ostile alle ONG, tutt'altro. E quando si arriva alle buone vecchie questioni economiche, il post di Govoni diventa fiammeggiante. "I professionisti del settore prendono spesso salari da capogiro", dice l'autore attivista, "e questo di per sé non è neanche il vero problema. Sono totalmente a favore di dare anche 20.000 euro al mese a qualcuno che sta salvando milioni di vite umane. Se vogliamo davvero costruire un mondo migliore, dobbiamo riconoscere agli eroi ciò che meritano. Peccato che nella cooperazione si prendano anche, esempio pratico, 12.000 euro al mese per fare immissione dei dati. Sì, il semplice database, dalle 9 di mattina alle 5 di pomeriggio, weekend esclusi, con villa pagata dall'organizzazione, mentre la gente muore nelle baraccopoli 2 strade più in là. E questo non è qualunquismo, sono letteralmente i colleghi del settore che conosciamo personalmente. Il problema è che ci sono così tanti soldi e così poca trasparenza in questo settore che la mediocrità viene scambiata per normalità, sempre a scapito di chi si dovrebbe aiutare, naturalmente". Ecco, commenta Borgonovo giustamente che basterebbero queste righe a demolire un intero modello, però Govoni non si ferma e infila il dito nella piaga economica. Spesso e volentieri nei bilanci di missione, fino al 20% del budget sotto la voce facilitazione nasconde gli oneri di corruzione. Ebbene sì, le tangenti, le mazzette. A livello istituzionale, nel sud globale, la cooperazione è da sempre uno dei promotori principali della cultura delle bustarelle. E questa è solo una parte del problema. Niccolò, infatti, fornisce altri dettagli suggestivi. I costi di realizzazione dei progetti sono quasi sempre inflazionati dalla corruzione interna, il famigerato magna magna generale. Ecco come la cooperazione sperpera i fondi. Il problema non è tanto il magna magna generale, quanto la quasi totale assenza di controllo, perché la vera crisi non è in basso sul campo, la vera crisi è nel sistema. L'articolo continua ancora, troviamo in questa pagina anche una foto di Niccolò Govoni e devo dire che Francesco Borgonovo anche questa volta ha fatto un ottimo lavoro. Vi segnalo ovviamente la versione integrale dell'articolo che trovate sulla Verità che oggi è in edicola. Poi, come dicevo, magari domani farò in modo di riprendere altri articoli sul Covid che oggi non è possibile leggere perché il nostro tempo già volge al termine. Io vi devo salutare, dandovi appuntamento al contropagina di domani. Buona serata. Avete ascoltato Contropagina, rassegna stampa quotidiana a cura di Gavino Piga.